Maria, carissimi, ecco, benvenuti a questo corso di pastorale didattica, appunto che si parla dell'insegnamento, della predicazione. Abbiamo questa bella immagine dove viene rappresentata la predicazione di San Pietro, e poi noi in modo particolare, appunto, parliamo della pastorale kerigmatica, e oggi, come seconda lezione, vediamo proprio il significato e la funzione universale di questa predicazione. Ecco, già abbiamo parlato del kerygma, praticamente abbiamo detto che è una parola che deriva dal greco, che è appunto l'annuncio pubblico di un fatto importante, di un'attività importante. Per il cristianesimo sarebbe appunto il primo annuncio del Vangelo ai popoli cristiani, quindi per i pagani è il primo seme, il primo contatto con la parola di Dio che appunto poi suscita la fede. Quindi noi vogliamo parlare oggi appunto del significato e funzione universale della predicazione missionaria. Appunto la teologia pastorale kerigmatica studia proprio questo, no? La natura, i motivi, i metodi del kerigma. Quindi l'altra volta abbiamo visto i principi fondamentali della pastorale kerigmatica. Oggi appunto vogliamo vedere il significato e la funzione universale di questa predicazione missionaria. Poi vedremo la prossima volta i caratteri, il contenuto della predicazione kerigmatica e poi il metodo e il fine della predicazione kerigmatica. Quindi il significato e la funzione universale della predicazione missionaria, qui abbiamo i vari punti, il disegno divino, il mistero della Chiesa, l'età delle promesse antiche, la cattolicità, l'apostolato, la necessità delle missioni, il senso delle missioni, la spiritualità delle missioni. Ovviamente, ecco, se vogliamo dire che cioè la fede è necessaria a tutti per la salvezza, ne consegue che il kerygma è importante perché si inquadra appunto in questo primo annunzio, che il kerygma appunto che suscita la fede. E quindi appunto ecco questa predicazione missionaria dove viene annunziato il Vangelo in tutta la sua forza dinamica e anche che si espande verso tutti per la salvezza di ogni credente. E quindi noi vogliamo proprio approfondire le linee di questo kerygma. Quindi dal punto di vista teologico e anche dal punto di vista pastorale. Ecco, c'è il disegno divino. Ovviamente c'è un disegno di salvezza da parte di Dio, no? Concepito dall'eternità e attuato nella storia. E ecco, pensiamo proprio come la Madonna nel Magnificat canta proprio questo, no? Canta la misericordia che si estende, la misericordia di Dio che si estende di generazione in generazione. E quindi secondo questo disegno di misericordia che abbraccia il Nuovo e l'Antico Testamento, Dio ha l'iniziativa ed è la causa prima nella creazione, nell'incarnazione e nella redenzione. Quindi tutto egli conduce e opera con sovranità trascendente e con paterno amore. Ma esige anche diciamo, la risposta, la collaborazione delle cause seconde e quindi c'è un ordine universale stabilito da lui, l'ordine appunto universale anche inserito da parte di ogni cristiano, quindi che deve cooperare alla salvezza. Quindi possiamo chiamarla appunto la causa seconda, quindi nell'opera della salvezza. Quindi il Signore si serve dell'uomo, di ogni uomo, soprattutto dei cristiani, quindi della Chiesa, per operare la salvezza verso tutti. Quindi è un grandioso sistema di collaborazione per la salvezza. Allora si capisce il senso dei testi evangelici che fondano appunto questo progetto divino. Ecco, Gesù dice appunto: andate in tutto il mondo e predicate, il Vangelo ad ogni creatura. Marco 16, 15. Ecco, andate e battezzate, rimettete i peccati. Quindi sono parole rivolte in particolare agli apostoli, ma dicono un'esigenza che si impone a tutta la Chiesa. Si tratta di continuare la stessa missione di Cristo, come il Padre ha mandato me, così anche mando voi. Quindi ecco il mistero della Chiesa, la socialità cattolica, no? Quindi è Cristo che appunto manda gli apostoli e continua a vivere nella sua Chiesa, che è il prolungamento di Cristo nel tempo e nello spazio. E quindi Cristo che opera nella Chiesa dà quello slancio apostolico, missionario per ogni cuore della comunità. E poi in modo particolare lo comunica alla gerarchia e ai suoi collaboratori. Pensiamo anche al dono che, oltre a dare il mandato, dà anche il dono dello Spirito Santo, che dà la forza per attuare questo mandato. Pensiamo anche al ruolo particolare della Madonna, che è lei la sposa dello Spirito Santo ed è anche la madre della Chiesa, e quindi opera per aiutare, ecco, gli apostoli, per aiutare la Chiesa nell'opera evangelizzatrice, nell'opera missionaria. Quindi la Chiesa, possiamo dire, è essenzialmente missionaria, sia per il mandato apostolico ricevuto, sia che per la sua misteriosa partecipazione intima alla vita, ai sentimenti, ai desideri del cuore di Cristo. E quindi è tutta protesa all'espansione, una continua tensione verso l'universalità. Ecco, poi abbiamo l'eredità delle promesse antiche. Ecco, ci risulta appunto che fin dal principio la Chiesa ha sentito questo impulso di annunziare il Vangelo a tutti. Pensiamo anche all'opera di San Paolo, no? Che è stato il pioniere dell'espansione cattolica. Ovviamente la Chiesa eredita le promesse del Signore, che aveva fatto al popolo ebraico e che si attuano appunto nella Chiesa. L'ebraismo che durante i secoli aveva anche quasi ridotto questa universalità, appunto ci sono stati anche fermenti nazionalistici e razziali con isolamenti, però nella Sacra Scrittura si parla proprio espressamente di questa universalità della salvezza per tutti. E noi abbiamo poi anche delle persone che, ecco, pensiamo al profeta Isaia, no? Pensiamo anche ai pii uomini che brillano con richiamo universale. Ecco, soprattutto li troviamo intorno alla culla di Gesù. Pensiamo al vecchio Simeone, per esempio, che vede e saluta nel bambino la luce mandata ad Revelatione Gentium, cioè la luce per tutti i popoli, per la salvezza per tutti i popoli. E così anche il profeta Zaccaria, no? Al neonato Giovanni parla della illuminazione di coloro che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Ma soprattutto per Maria, Ecco, noi abbiamo la misericordia di Dio che abbraccia tutte le età. Ecco, la Madonna appunto che parla del programma salvifico di Dio, no? Che si esprime di generazione in generazione. E Madonna parla appunto della promessa fatta ad Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra, no? Per ricordare appunto quello, la promessa di Dio, no? Ad Abramo, e quindi che la sua discendenza sarebbe stata più numerosa delle stelle del cielo e della sabbia sulle rive del mare. Quindi la Madonna ricorda proprio questo, e poi è proprio lei che opera l'accordo tra le promesse e il loro compimento. Ecco, in Maria si attuano appunto queste promesse di Dio, e quindi anche la salvezza che è rivolta a tutte le genti. Quindi la Madonna senz'altro è stata la prima a capire: andate, insegnate a tutte le genti, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ecco, nel Nuovo Testamento poi brilla come nota essenziale della religione e della Chiesa fondata da Gesù la cattolicità. Per il fatto stesso che è una religione dello Spirito, rivelata a Dio, fondata da Cristo, al di sopra di tutte le differenziazioni che sono esteriori allo Spirito, il cristianesimo è universale. E quindi la Chiesa, in cui esso si concreta, è universale di diritto, e quindi per questo è cattolica fin dal primo momento della sua costituzione. Però deve anche, può essere di fatto in forza della sua essenza, cioè deve avere sempre questa propulsione verso le anime, deve sempre più espandersi, per far sì che il suo regno si diffonda in tutte le anime. Quindi per questo Gesù dice: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, insegnate a tutti. E quindi si sviluppa così anche l'apostolato, no? Che deve essere appunto universale. Ecco, gli apostoli ci hanno dato un grande esempio, pensiamo anche in modo particolare a San Paolo, anche se anche i padri della Chiesa, nella loro dottrina e predicazione, richiamano sempre a questa universalità. Però, ecco, questo apostolato, questa cattolicità si deve ancora realizzare in pieno, nel senso che ci sono ancora tante anime che non sono ancora cristiane. Quindi il cristianesimo ne ha conquistato solo una piccola parte. Sant'Agostino già ai suoi tempi ricorda l'esistenza delle barbare innumerabile gentes, e quindi loro bisogno del Vangelo per convertirsi. Quindi di qui la necessità dell'apostolato e propriamente delle missioni. Quindi la necessità delle missioni si fonda proprio su questa volontà divina, no? Che vuole che tutti si salvino e arrivino alla verità, dove si esige appunto questa collaborazione da parte dell'uomo, da parte dei cristiani e di tutta la Chiesa. E appunto c'è questo bisogno, questa necessità di richiamare tutti alla vera fede affinché diventino il popolo di Dio, tutte le genti. E quindi ognuna di queste persone deve convertirsi e promuovere, quindi l'apostolato deve promuovere appunto questa conversione affinché tutti entrino nel regno di Dio. Ci sono sì le vie invisibili, per esempio, per coloro che non hanno avuto, non hanno la grazia di poter ascoltare il Vangelo, e quindi anche la grazia che può agire invisibilmente, far parte della Chiesa per voto, no? Però ecco, rimane l'esigenza che questa adesione sia poi formale, e quindi almeno con un'adesione interna, ma poi soprattutto possiamo dire che rimane l'esigenza dell'evangelizzazione, cioè questa necessità di annunciare il Vangelo, di predicare il Vangelo a tutte le genti, di amministrare il battesimo per avere la salvezza. Quindi creare anche ovunque centri visibili, quegli ovili a cui le anime possono volgersi, da cui l'azione apostolica possa irradiarsi e quindi aprire anche le porte alla conversione, allo stesso voto della salvezza. Quindi offrire a tutti, a tutte le anime, i mezzi della salvezza, quindi per questo la predicazione, ecco, i sacramenti. Quindi resta la necessità e l'indispensabilità delle missioni, e non si farà mai abbastanza per incrementare ed estenderne il raggio di ogni azione. Quindi lo scopo delle missioni, quindi il senso, è procurare la conversione di tutti gli uomini e poi quello di fondare delle chiese, comunità cristiane, nelle zone dove regnano ancora in tutto o in parte le religioni non cristiane. Quindi questo è il senso delle missioni, quindi convertire gli uomini e fondare le chiese. Si tratta di ripetere quello che fecero gli apostoli, specialmente San Paolo, nell'evangelizzare i gentili. Quantunque, naturalmente, le condizioni sono diverse da quelle di oggi, però, ci sono ancora miliardi di persone ancora pagane, non cristiane. E poi questa fondazione delle chiese è necessaria proprio perché ci vuole anche questo aspetto visibile dove poi i pagani possano appunto trovare la Chiesa per ricevere appunto tutti i mezzi necessari per la salvezza. Quindi il senso delle missioni, lo scopo delle missioni, oltre alla conversione individuale, è quella di fondare le chiese, quindi con la propria gerarchia, il vescovo, con la presenza dei sacerdoti, e costruire queste chiese affinché siano poi sufficienti autonomamente e a loro volta a essere anche missionari. Ecco, poi naturalmente, ecco, per favorire le missioni bisogna avere anche uno spirito missionario, e questo spirito missionario si attinge proprio da Dio Padre, ecco, che ha animato, ecco, questa missione proprio mandando il suo figlio. E poi pensiamo alla carità, ecco, di Cristo che è venuto nel mondo proprio per redimere il mondo, per salvare il mondo. E quindi questa carità che deve animare ogni cristiano, ogni battezzato, che deve a sua volta poi portare la salvezza a tutte le genti. Ecco, poi questa spiritualità che si attua anche con l'unione con lo Spirito Santo, che ha dato la forza agli apostoli e dà la forza alla Chiesa, quindi invocarlo spesso, quindi stare uniti allo Spirito Santo, e poi anche pensare alla Madonna, che è la sposa dello Spirito Santo e la madre della Chiesa, e possiamo dire anche la prima missionaria, perché da lei abbiamo ricevuto Gesù ed è lei che ha portato Gesù al mondo intero. Quindi quando più stiamo uniti al Signore, la Madonna, tanto più cooperiremo all'opera della salvezza affinché tutti si salvino. E questo deve essere poi la brama ardente di ogni anima cristiana, di ogni anima soprattutto sacerdotale, di ogni pastore, deve sentire questo amore per Cristo e anche questo amore verso le anime affinché siano spinte a ricercare soprattutto poi le pecorelle smarrite, no? Queste che non fanno parte ancora dell'ovile della Chiesa. E raccolti poi tutti in Cristo, ecco, nell'unica Chiesa, nell'unico ovile, poi si potrà partecipare, ecco, alla gioia e alla gloria della Gerusalemme celeste, quindi della Chiesa in terra e soprattutto della Chiesa celeste. Ecco, chiediamo al Signore affinché la Chiesa possa sempre corrispondere a questo suo mandato e collaborare, ecco, all'opera della salvezza, ecco, voluta dal Signore. Ringrazio, ecco, per la vostra partecipazione a questa seconda lezione di pastorale missionaria kerigmatica e vi aspetto per la prossima lezione. Grazie e Ave Maria.